Il magistrato Giuseppe Pignatone dichiara: Cosa Nostra ha perso? La mafia dei Corleonesi, la più importante e sanguinaria, è stata sconfitta. Il procuratore spiega perché. Delirio Abbate. 26 dicembre 2018. Chi vive in Sicilia e conosce da 40 anni gli odori e i sapori di Palermo, chi ha visto i cattivi protagonisti di stagioni devastanti e atroci che hanno modificato la città, e per questo ne riconoscono la puzza del fango che ha imbrattato i siciliani, vede pure come la mafia e il metodo mafioso oggi hanno cambiato pelle e fisionomia scivolando verso il basso. Per dirla con le parole di un importante magistrato, Giuseppe Pignatone, procuratore di Roma, che per oltre 40 anni ha coordinato inchieste contro i boss a Palermo e a Reggio Calabria, e i processi che ha istruito hanno portato in carcere centinaia e centinaia di mafiosi e loro favoreggiatori per scontare secoli di carcere. Ecco, oggi si può dire che è finita un'epoca criminale perché Cosa Nostra Corleonese è stata sconfitta. La disfatta dei militari. È dunque la fine di un'epoca, quella che ha sconvolto un paese dove sono stati rivoluzionati governi, deviati percorsi politici e finanziari, modificato il DNA degli abitanti, in particolare dei familiari delle vittime innocenti di una mafia che si è opposta allo Stato, quello con il quale in precedenza è andata a braccetto e poi gli ha fatto la guerra nel tentativo di rifare pace. Sono profondamente convinto, dice il procuratore Giuseppe Pignatone, che Cosa Nostra Corleonese, quella che ha fatto le stragi, è stata sconfitta dallo Stato. È un'affermazione forte, decisa, e il magistrato spiega questa svolta giudiziaria parlando agli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza durante una lezione magistralis che si è svolta il 28 novembre scorso. È un resoconto motivato, analitico, in cui Pignatone, facendo sempre riferimento a Cosa Nostra Corleonese, tiene a sottolineare che è stata sconfitta dallo Stato, cioè da tutti noi. La fine di questa mafia corleonese si può segnare anche con una data che è l'11 aprile 2006, giorno dell'arresto di Bernardo Provenzano, latitante da 43 anni. Tutti ci siamo chiesti come si può restare latitante per così lungo tempo, ma la cosa più importante è che questa latitanza sia finita. Il vecchio padrino corleonese che aveva traghettato la mafia stragista di Rina a quella invisibile durante la reggenza al vertice di Cosa Nostra, con il suo arresto effettuato da donne e uomini della polizia di Stato guidati da Renato Cortese, attuale questore a Palermo, chiude di fatto l'esistenza dei corleonesi e quindi della mafia ad essa legata. Non c'è un nuovo capo. Perché la fine di quella Cosa Nostra? Perché è finita la direzione strategica unitaria monopolizzata per oltre 30 anni dai corleonesi di Rina e Provenzano? Non è un risultato da sottovalutare. Quando i media danno notizia dell'arresto di decine di persone e si dice che tentavano di ricostituire la commissione di Cosa Nostra, e quindi c'era l'idea di ricreare la cupola, ma ancora non è stata ricostituita, significa che non è più quella Cosa Nostra né quella mafia che ha messo in crisi lo Stato, quella che ha provocato le stragi e le morti eccellenti. L'intervento del procuratore antesignano arriva una settimana prima del blitz dei carabinieri a Palermo che hanno firmato l'uomo indicato come il nuovo capo della commissione, è il vecchio Settimo Mineo nominato al vertice dell'organizzazione da pochi mesi e subito scoperto dai carabinieri del colonnello Antonio Di Stasio, coordinati dai PM dell'antimafia palermitana e quindi bloccato sul nascere. Per Pignatone è giusto riconoscere che la mafia corleonese, quella che ha avuto capi come Luciano Riggio, Salvatore Rina e Bernardo Provenzano, quella che ha dominato la scena dagli anni 70, è stata sconfitta. Politica morbida. La chiave del successo di Cosa Nostra Corleonese e la ragione della sua forza erano nella sua struttura unitaria e verticistica, nella capacità di seguire una guida autorevole e capace, sia pure con modi e stili diversi, dalla ferocia più spietata a una capacità di mediazione apparentemente inesauribile, di controllare le inevitabili tensioni interne all'organizzazione ponendosi, allo stesso tempo, come interlocutore forte e affidabile verso l'esterno. La cattura di Provenzano ha significato la fine di tutto ciò. Ce lo dicono le cronache e le indagini di questi anni, durante i quali la repressione non ha dato tregua all'organizzazione. Con i capi quasi tutti già detenuti, spesso condannati all'ergastolo, le ondate di arresti hanno riguardato nuovi boss dallo spessore criminale con ogni evidenza inferiore a quello dei predecessori. Così possiamo affermare che finora il tentativo di ricostruire una direzione unitaria è fallito. un risultato da non sottovalutare, anche perché la lunga stagione corleonese non trova paragoni con le tante altre fasi della storia pluridecennale di Cosa Nostra, nell'inevitabile alternarsi di alti e bassi, con momenti di maggiore o minor fortuna, tanto che lo storico Salvatore Lupo ha affermato che l'era dei corleonesi deve essere considerata come una parentesi nella storia della mafia. La mafia esiste da due secoli, ma prima dell'avvento di Rina non si era mai posta contro lo Stato come hanno fatto i corleonesi. Il traguardo di tutte le mafie è la convivenza con lo Stato, e c'è una forma di convivenza più o meno pacifica, più o meno contrastata, in cui la mafia riconosce il ruolo primario dello Stato, dice Pignatone, per il quale lo Stato non adopera tutte le sue risorse e tutta la sua forza per sconfiggere Cosa Nostra. Questo è l'ideale di tutte le mafie. Perché in un contesto di questo genere si fanno affari, e si accumula ricchezza. Quella Cosa Nostra degli anni 70, 80 e fino al 2006 è stata diversa, ha preteso di avere un ruolo di primazia rispetto allo Stato, di comandare sullo Stato, per questo ha ucciso il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, il prefetto Dalla Chiesa e decine di poliziotti, carabinieri, magistrati, medici, sacerdoti e giornalisti, e poi le stragi del 92 e quelle del 93 a Roma, Milano e Firenze. Ha tentato di eliminare quelli che in qualche modo si opponevano a questo disegno, in primo luogo, naturalmente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non era follia, ma strategia. Le sentenze definiscono questo periodo terrorismo politico mafioso. Mafioso perché era la mafia siciliana, politico perché dietro c'era un disegno politico e di connivenze anche politiche, e terrorismo per i metodi usati. È stato un disegno lucido, non era folle e infatti è durato 40 anni, spiega il capo dei PM Romani. I corleonesi non erano dunque dei folli, seguivano invece una strategia dettata da chi? Non si può liquidare questa strategia di Cosa Nostra con il ricorso semplicistico al termine follia se si pensa che la leadership corleonese ha retto per un periodo di almeno 30 anni durante i quali, e fino all'ultimo, ha potuto godere di complicità e collusioni a ogni livello ancora oggi solo in parte svelate, e che anzi ha visto la sua potenza, la sua ricchezza e quindi la sua pericolosità crescere fino al culmine delle stragi siciliane e di quelle in continente e alla reazione repressiva, ma anche politica, sociale e civile da esse determinata. È vero invece che in Sicilia, sia pure con insufficienze e ritardi, lo Stato ha saputo reagire a questa sfida mortale. Il rafforzamento della mafia di Rina passa anche dal terrorismo. Dobbiamo riportarci a quegli anni, alla sfida mortale del terrorismo rosso o nero tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, quando tutte le risorse dello Stato vengono finalizzate e focalizzate per resistere alla sfida del terrorismo, e le mafie passano in seconda fila, e di questa distrazione i boss ne approfittano per rafforzarsi. Il punto più alto della sfida terroristica è il 16 marzo 1978, con il sequestro di Aldo Moro, ed è anche il punto in cui la mafia comincia la serie di omicidi eccellenti in Sicilia. È emblematico che Piersanti Mattarella venga ucciso il 6 gennaio 1980, lui che era uno degli allievi prediletti e un erede di Aldo Moro. La legge ha vinto. Dobbiamo essere consapevoli ed orgogliosi che lo Stato abbia vinto con il diritto, con i processi e con le leggi ordinarie, sconfiggendo prima il terrorismo e poi Cosa Nostra corleonese, sottolinea Pignatone. Le indagini ci dicono che la mafia siciliana continua a consumare estorsioni, omicidi, molto meno per fortuna, a cercare di trafficare in stupefacenti per quello che gli viene lasciato dalla 'ndrangheta. Poi magari, aggiunge il procuratore, può darsi che un giorno ci diranno che ha recuperato posizioni, che magari sa sfruttare la finanziarizzazione e la globalizzazione dell'economia, comunque non sarà più quella Cosa Nostra. E ripete, Cosa Nostra è stata sconfitta, i collaboratori di giustizia hanno minato la sua credibilità, il patrimonio più importante per un'associazione mafiosa, che di fatto è segreta, e la sua affidabilità verso l'esterno che è costituita dall'omertà, che è la sicurezza di non avere traditori in casa. Centinaia di collaboratori di giustizia dimostrano al mondo, sia quello legale sia quello criminale, che questa affidabilità non c'è più. Si è creato un vuoto, e in natura il vuoto non è consentito nemmeno nel mondo criminale, e il vuoto lasciato da Cosa Nostra soprattutto sul traffico mondiale degli stupefacenti è stato coperto dalla 'ndrangheta, che ha offerto quelle garanzie e quelle caratteristiche che prima erano della mafia siciliana, e dopo la guerra che lo Stato ha fatto a Cosa Nostra i siciliani non potevano più garantire, innanzitutto l'affidabilità economica, il pagamento cash di qualunque somma, e poi la sicurezza, la mancanza di collaboratori di giustizia per i calabresi che ti porta a concludere affari senza problemi di tradimenti. Potevano prenderli tutti. La mattina del 15 gennaio 1993 la commissione di Cosa Nostra si riunisce a Palermo nell'abitazione di Salvatore Biondino. Sono presenti Giuseppe Graviano ed altri boss corleonesi. Quel giorno però Rina non arriverà all'incontro perché viene arrestato dai carabinieri dell'ultimo e con il capo dei capi viene fermato anche Biondino, che era alla guida dell'auto del boss e all'epoca non era per nulla conosciuto come un capomafia. Biondino per la giustizia era un semplice cittadino, tanto che andava in giro con i suoi veri documenti di identità. Come racconta ai PM l'ex autista di Graviano, Fabio Tranchina, verbali del 16 e 22 aprile 2011. Tutti i capimafia, compreso il boss di Brancaccio, quella mattina aspettavano Rina a casa Biondino. E sono rimasti ad attenderlo per diverse ore, fino a quando la notizia dell'arresto è stata divulgata dai notiziari straordinari di radio e TV. Quella è stata l'ultima volta che si è radunata la commissione. Come in Sliding Doors, se in quella occasione gli investigatori avessero eseguito subito dopo l'arresto la perquisizione a casa di Biondino, come avviene di solito, avrebbero trovato e sorpreso tutti i boss corleonesi, latitanti compresi, e in questo modo si sarebbe decapitata completamente Cosa Nostra, evitando quindi anche le stragi del 93. Ma è un'ipotesi. Resta però che a casa Biondino la perquisizione è tardata ad arrivare. Alcuni anni dopo, quando i collaboratori di giustizia svelarono la vera identità mafiosa di Biondino, gli investigatori della DIA trovarono sotterrati nel giardino della casa del boss diversi contenitori di plastica contenenti banconote per decine di milioni di lire. Cos'è oggi la mafia? Di molti delitti eccellenti e stragi sono stati accertati esecutori e mandanti appartenenti a Cosa Nostra. È stato riconosciuto dai giudici con una storica sentenza come la mafia di Rina ha trattato con pezzi delle istituzioni nel 1992. Ma nonostante lunghe e approfondite indagini su omicidi e attentati, non sono state finora accertate responsabilità di soggetti esterni a Cosa Nostra. Ci sono molti complici e favoreggiatori fuori dalla mafia ancora da individuare e processare. Il silenzio in carcere dei corleonesi, come i Graviano, potrebbe essere capitalizzato al momento giusto. E in tanti tremano. I corleonesi in questi ultimi decenni sono stati colpiti con arresti, condanne e confische di patrimoni, mentre i loro avversari palermitani, che facevano riferimento al boss Stefano Bontate, sono stati decimati da agguati e stragi, ma sono rimasti ricchi ed economicamente potenti perché fino a pochi anni fa non si poteva più aggredire il patrimonio dei boss deceduti, rendendo ricchi eredi e prestanome ormai intoccabili. Ed è sempre un palermitano, il boss Giovannello Greco, ad aver ottenuto l'unico fino adesso la revisione del primo maxi processo a Cosa Nostra, ottenendo pochi anni fa per la sua posizione un parziale annullamento della sentenza. Oggi Greco è in libertà. Ed è sempre lui, secondo Giovanni Brusca, ad aver riavuto, minacciando un corleonese al quale aveva sequestrato moglie e figli, la grossa somma di denaro che negli anni 80 aveva investito tramite Bontate in alcune imprese a Milano. I tanti collaboratori di giustizia degli ultimi anni, spesso giovani, svelano ai PM i rimasugli di una organizzazione che pare a tratti persino stracciona. Le famiglie però non sono ancora ridotte a criminalità di strada, momento che secondo Giovanni Falcone segnerebbe la fine della mafia, e molto, come ha sostenuto Pignatone, resta ancora da fare perché nella vita sociale, politica, economica si possa riscontrare il rifiuto di nuovi patti e accordi basati sulla reciproca convenienza e la rottura di quelli già stipulati, magari da molti anni. Per acquisire pienamente questa consapevolezza è necessario conoscere a fondo la mentalità dei mafiosi, la loro doppiezza, la loro spietatezza, ma anche la loro intelligenza. Articoli precedenti. Lo Stato c'è ed è più forte della mafia. Il tentativo di ricomporre la cupola dopo la morte di Totò Riina è stato scoperto e bloccato sul nascere da carabinieri che hanno arrestato il nuovo capo di Cosa Nostra eletto lo scorso 29 maggio. Un segnale forte di controllo del territorio da parte PM. Delirio Abbate. 04 dicembre 2018. La mafia voleva ricomporre la commissione di Cosa Nostra e pochi giorni dopo l'anniversario della strage Falcone nominava il 29 maggio scorso il nuovo capo, Settimo Mineo, 80 anni, che succede a Salvatore Riina. Oggi è stato arrestato dai carabinieri su richiesta dei PM della Procura Antimafia di Palermo e con lui i nuovi componenti della cupola. Sono 46 gli arresti. La commissione di Cosa Nostra ha il ruolo strategico di indirizzare le mosse della mafia e decidere anche delitti importanti. Il resoconto del vertice della nuova cupola è stato raccolto dai militari che hanno registrato una conversazione fra il boss di Villabate e il suo autista. Parlano mentre sono in auto poche ore dopo l'importante vertice mafioso. Una rivelazione che ha consentito al procuratore Francesco Lovoi e ai suoi PM di trovare riscontri per tracciare la mappa del potere mafioso a 6 mesi dalla morte di Rina. Settimo Mineo ha una lunga militanza in Cosa Nostra, è stato imputato al primo maxi processo arrestato da Falcone dopo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta. L'ultima volta era stato arrestato nel 2006, insieme al boss Nino Rotolo, quando avevano tentato un golpe in Cosa Nostra. Mineo è considerato l'uomo degli affari, del controllo degli appalti illeciti e dei contatti con la mafia americana. E in America nelle scorse settimane Mineo era pronto a tornare, gli era stato pure rilasciato il passaporto. Il suo prossimo viaggio, bloccato da un problema di visto, è uno dei presupposti del fermo eseguito oggi. Cosa Nostra si riorganizza con il pizzo, la droga, le scommesse sportive, tentando di darsi un nuovo governo criminale subito abbattuto dall'azione giudiziaria. I terribili 26 anni di Matteo Messina Denaro. Dalla strage di Capaci all'uccisione del piccolo di Matteo, dalla nascita della figlia agli arresti di parenti e fiancheggiatori, le tappe della vita criminale del boss trapanese latitante dal 1993. Dilirio Abbate e Giovanni Tizian. Aggio fratto luglio 1992. È una delle menti delle stragi di Falcone e Borsellino. Matteo Messina Denaro partecipava e ideava un programma criminale teso a destabilizzare le istituzioni e concorreva a deliberare l'esecuzione del piano di uccisione del dottor Falcone. Non solo, entrava a far parte di un gruppo riservato creato da Rina e alle sue dirette dipendenze per organizzare a Roma un attentato che aveva come obiettivi Falcone, l'allora ministro Claudio Martelli e il conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Il boss partecipa alla missione del comando che doveva assassinare Falcone a Roma, azione che la mafia voleva mettere a segno alla fine di febbraio del 1992, ma che fallì. Luglio 1992. Uccide nel trapanese una ragazza incinta, Antonella Bonomo, fidanzata del mafioso Vincenzo Milazzo di Alcamo, assassinato durante la guerra di mafia. La ragazza era incinta, ma Matteo non l'ha risparmiata, ha detto il collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera. 14 settembre 1992. Sul litorale di Mazara del Vallo il boss tenta di uccidere il vice questore della polizia Rino Germanà con la complicità di due corleonesi, Giuseppe Graviano, di cui è molto amico, e Leo Luca Bagarella. Aprono il fuoco alle 14.15, mentre Germanà è alla guida della sua panda, affiancato da una Fiat Ritmo. Il poliziotto è raggiunto di striscio da una scarica di Lupara. Il funzionario frena e scende dall'auto, apre il fuoco contro i killer e scappa verso la spiaggia, mentre i killer continuano a sparargli con i Kalashnikov. Germanà riesce a mettersi a riparo e il comando fugge. 2 giugno 1993. Inizia ufficialmente la latitanza del boss. La procura di Palermo chiede ed ottiene l'ordine di arresto di Messina Denaro, accusato di associazione mafiosa e di diversi omicidi. Lo accusa il collaboratore di giustizia Balduccio Di Maggio. Il boss trapanese però è già irreperibile. Maggio fratto luglio 1993. Matteo Messina Denaro è fra i mandanti e gli esecutori di diversi attentati organizzati da Cosa Nostra. A Roma in via Fauro il 14 maggio Cosa Nostra tenta di uccidere Maurizio Costanzo. Seguiranno 7 attentati nell'arco di 11 mesi, 10 morti, 95 feriti, danni al patrimonio artistico e religioso. A Firenze, 27 maggio, viene fatto esplodere un furgoncino Fiat Fiorino pieno di tritolo, 5 vittime in via dei Gergofili, dietro gli Uffizi, decine i feriti. Alle 2314 del 27 luglio, in via Palestro a Milano, una Fiat Punto esplode davanti al padiglione d'arte contemporanea, 5 vittime e 12 i feriti. Poco più tardi due autobombe esplodono a Roma, davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano e davanti all'antica chiesa di San Giorgio al Velabro, 22 i feriti e gravi lesioni alle due chiese. 23 novembre 1993. Viene sequestrato da un comando di mafiosi il tredicenne Giuseppe Di Matteo, figlio del mafioso Santino, per tentare di bloccare la collaborazione dell'uomo con la giustizia. Matteo Messina Denaro, oltre ad organizzare e deliberare il sequestro, mette a disposizione, nel trapanese, i covi in cui il ragazzo viene tenuto segregato. Dopo quasi 3 anni di stenti, legato sempre alla catena, l'11 gennaio 1996 Giuseppe Di Matteo viene strangolato e poi sciolto nell'acido dai corleonesi. 23 novembre 1993. Uccide a Trapani l'agente di polizia penitenziaria Giuseppe Montalto. Il poliziotto prestava servizio nel carcere Cerdone a Palermo, nella sezione in cui erano rinchiusi i mafiosi sottoposti al 41 bis, e in quel periodo c'erano anche i boss Filippo e Giuseppe Graviano. 17 dicembre 1996. Diventa padre, nasce Lorenza Alagna, avuta dalla relazione con Franca Alagna. La donna e la bimba vengono accolte a casa della madre del boss, con la quale convivono fino a quando la ragazza non è diventa maggiorenne. 30 novembre 1998. Muore durante la latitanza, per cause naturali, il boss Francesco Messina Denaro, 78 anni, padre di Matteo. Il suo corpo viene fatto trovare nelle campagne di Castelvetrano. Giugno 1999. Gli investigatori sono ad un passo dal catturare Matteo Messina Denaro, ma il boss si accorge o riceve una soffiata che davanti al suo covo a Santa Flavia, a due passi da Bagheria, è stata piazzata una telecamera e quindi riesce a fuggire indossando una parrucca bionda da donna. Arrestato Salvatore Messina Denaro, fratello del latitante, finisce in carcere dopo la condanna in appello per varie accuse legate al boss ricercato. 20 febbraio 2004. Arrestato Salvatore Messina Denaro, fratello del latitante, finisce in carcere dopo la condanna in appello per varie accuse legate al boss ricercato. 18 luglio 2006. Vengono trovate numerose lettere di Maria Mesi, amante del latitante, durante una perquisizione a casa di Filippo Guttadauro, arrestato per associazione mafiosa e considerato il portavoce di Matteo Messina Denaro. Dicembre 2006. Decine di poliziotti circondano una casa di campagna a Castelvetrano nel tentativo di arrestare Messina Denaro. Il blitz viene effettuato da agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia in collaborazione con i servizi segreti. L'irruzione viene effettuata nella casa di campagna di un pregiudicato di Castelvetrano mentre si trovava riunito a pranzo con i propri familiari. Del latitante però nessuna traccia. Gli investigatori avevano puntato all'abitazione del pregiudicato dopo aver ricevuto la segnalazione dai servizi segreti. 20 dicembre 2007. Viene arrestato Giuseppe Grigoli, prestanome di Matteo Messina Denaro, considerato il re dei supermercati in Sicilia, ma anche uno dei più facoltosi imprenditori dell'isola. I suoi beni vengono confiscati. Le catene di grande distribuzione alimentare messe in piedi in Sicilia dal boss sono state una forma di finanziamento per Cosa Nostra, ma anche un modo per offrire lavoro. In questo modo la mafia ha continuato a sostituirsi all'imprenditoria sana e a guadagnarsi il consenso della popolazione. 15 marzo 2010. Vengono arrestate 19 persone accusate di essere fiancheggiatori del latitante, fra loro Salvatore Messina Denaro, fratello del boss, e il cognato Vincenzo Panicola. Giugno 2010. I servizi segreti mettono una taglia da 1,5 milioni di euro per chi riesce a dare notizie sul latitante. 13 dicembre 2013. Viene arrestata Patrizia Messina Denaro, sorella del latitante, con lei il nipote Francesco Guttadauro e altre 28 persone, fra cui 6 donne, che fanno parte della cerchia mafiosa del boss. Lei condannata a 13 anni, lui a 16. 19 dicembre 2014. La leadership del clan passa a un altro parente del latitante, si chiama Girolamo Bellomo, detto Luca, che viene arrestato. È il marito dell'avvocato Lorenza Guttadauro, nipote di Matteo Messina Denaro. La penalista è figlia di Rosalia Messina Denaro e di Filippo Guttadauro, fratello dell'ex capomafia di Brancaccio Giuseppe Guttadauro. 13 marzo 2018. Il re dell'eolico o il signore del vento. L'imprenditore trapanese è finito in carcere insieme ad altre 11 persone sospettate di aver coperto e finanziato la latitanza del boss ricercato.